qualche altra teologia non abbia nulla a che fare con la fisica, questo è da verificare.
Naturalmente. No.
Sì. Eccoci qua. Allora. Una questione interessante. Pagina A 117. Al punto 70.
570.
Ah no, 70.
70,
sì. Sì, sì. Dice Eunonio: se infatti Dio è padre per aver generato il figlio, e se è padre e non generato secondo lo stesso significato, e qui sta il punto, secondo lo stesso significato, Dio, siccome ha generato il figlio, è non generato, ma allora prima di generare il figlio non era un non generato. Cioè non era padre. Vabbè, adesso vediamo poi. Vediamo dunque anche questo suo discorso, che ora si svolge in senso contrario, in che modo scomponendo per procedere in senso inverso la conclusione del suo precedente sofisma, ci avviluppa una seconda volta, per mezzo anche di questo, in necessità ineludibile. Il primo sillogismo aveva questo di assurdo: se il termine padre significa che Dio non ha avuto origine da niente, per forza con esso non si può più dimostrare che ha generato il figlio. Questo sofisma, girato ora in senso contrario, ci preannuncia un'altra assurdità a danno della nostra dottrina. Qual è dunque la scomposizione dell'argomento proposto prima? Se Dio è padre, perché ha generato il figlio? Il precedente sillogismo ci aveva presentato non questa conclusione, ma quella che, secondo che se l'essere non generato è significato dalla parola padre, non è possibile che la conseguenzialità del sillogismo dimostri anche il rapporto del padre con il figlio. Ma l'argomentazione del precedente sillogismo non dimostra che Dio fosse padre per aver generato il figlio. A che cosa miri il rigiro escogitato della sua dialettica e acutezza tecnica, io non sono ancora riuscito a capirlo. Io invece sì. Si tratta di una questione molto semplice. Eunonio utilizza lo stesso termine con significati differenti, no? Ma questi significati differenti sono possibili per via della polisemia di qualunque significato, per cui lui può utilizzare prima il padre in senso biologico, no? Se il padre non ha un figlio, non è padre. Per cui prima che di generare il figlio non è padre, e se non è padre, è che qui interviene invece il significato allegorico, non è Dio. Cioè utilizza il padre sia in termini biologici sia in termini allegorici. E conta che mi conviene. E quindi c'è la questione abbastanza semplice. Perché mette in evidenza uno degli aspetti del linguaggio, cioè la polisemia. Ciascuna parola può avere molti significati. E questo viene utilizzato naturalmente dalla retorica. Perché? Funziona, tra virgolette, funziona, perché non abbiamo visto che non funziona, ma il ragionamento di Eunonio. Perché, come capita molto spesso, a molti, si utilizza la logica come una dottrina. No? La logica conclude questo, quindi è vero questo. Se se il padre non ha il figlio, vuol dire che non è padre. Ma siccome il figlio è stato generato, quindi viene dopo, prima non era padre, quindi non era Dio. Semplice. Utilizzando la logica come la dottrina, si ignorano totalmente i problemi connessi con la logica, naturalmente, quelli posti da Aristotele tanto per intenderci. Però l'utilizzo della logica come dottrina, come sappiamo, ha avuto l'avvio intorno all'anno 1000, Berengario di Cluj, che ebbe come suo contraddittore San Franco, bravissimo, proprio lui. Sì. Però l'idea della logica come dottrina poi la ritroveremo quando lo leggeremo molto più corposa in Tommaso d'Aquino. Lì proprio la logica diventa il criterio universale. Tutto questo è possibile, è stato possibile grazie alla non lettura di Aristotele, no? O meglio alla lettura di Aristotele attraverso il neoplatonismo. Per cui tutte le difficoltà poste da Aristotele nei confronti della logica sono state aggirate, cancellate e annullate, e questo ha consentito e consente ancora oggi di pensare la logica come una dottrina. E cioè, se la logica dice questo, quindi conclude questo, vuol dire che questo è vero, mentre non è così automatico. Cioè, la logica conclude questo in base a quali regole e chi ha stabilito queste regole, come sappiamo che queste regole sono necessarie. Naturalmente questo prevede l'esistenza del necessario, ma il necessario in stesso è un problema, come sappiamo, da risolvere sempre. Pagina 185. È 44, dice Unonio, non si deve attribuire a Dio la non generazione in base a un pensiero. Infatti le realtà che sono dette in questo modo periscono per loro natura insieme con le parole che le designano. Ma qui c'è il problema del fatto che Dio, no? Cioè lui accusa per i cristiani di attribuire a Dio, no, la non generazione soltanto attraverso un pensiero loro. Ma cioè, non si può attribuire questa cosa a Dio, perché il pensiero è umano e il pensiero umano non arriva a Dio. E dice ancora, se non è un omio qua, è quell'altro, Gregorio, e quale parola appena pronunciata non si dissolve? Noi infatti non possiamo certo conservare indissolubili le cose che enunciamo con la voce, corrispondentemente a come abbiamo formato la parola nella nostra bocca, come se fabbricassimo vaso, mattoni, eccetera. Dopo, il 46, seconda riga, e un omio potrà mostrare che non si dissolve ma che rimane salda dopo che è stata pronunciata la parola, in quanto la parola che è stata proferita dalla bocca mediante il suono non resta nell'aria. E così si potrebbe apprendere quanto è vana l'affermazione di un omio, cioè Gregorio ribalta su un omio le stesse cose che ha detto lui. Il problema della parola, che gli antichi avevano inteso molto bene, cioè la parola, come abbiamo detto varie volte, no? Dicendosi si dissolve, ciò che si pone ponendolo si dissolve. Fisi scritto sta in filei. Quindi si dice, pensavano allora su che cosa possiamo basarci, e di nuovo c'è la constatazione che dell'impossibilità di affidarsi al linguaggio. Il linguaggio non è affidabile. Però questa non affidabilità del linguaggio a che cosa porta? Porta a qualcosa che a tutt'oggi viene pensata, creduta, eccetera, che riprenderà poi Tommaso, questo lo vedremo, alla necessità che ci sia un qualche cosa fuori del linguaggio. Dio, che poi è diventata la realtà, la natura e tutte queste cose. E questa realtà fuori dal linguaggio è identica a sé, è immutabile. Che la verità epistemica, quella che si può soltanto contemplare. Ed è la contemplazione di questa verità epistemica che comporta il godimento. Torniamo al famoso la famosa scultura del Bernini, no? L'estasi di Santa Teresa. Molti lo hanno notato, anche la Croce a suo tempo. Il viso di Santa Teresa, no? È quello di una donna mentre sta provando un orgasmo. Come dire che l'estasi mistica è un'estasi orgastica. C'è dell'orgasmo vero e proprio. Ora non sappiamo cosa pensasse Bernini, ci mostra qualche cosa di interessante, cioè che in effetti l'allusione di tutto il cristianesimo all'estasi mistica, cioè alla contemplazione di Dio, abbia a che fare con l'orgasmo, cioè sia una questione erotica, più nemmeno
una fantasia erotica.
Eh sì, altro che stare lì a guardare. c'è altro in gioco.
Sono più terra terra i musulmani che non pensavano a 70 verdi.
Pagina 196, punto 92. Dice: abbandonando infatti la curiosità che proveniva dalla conoscenza, come dice il testo, Abramo credette a Dio e questo gli fu imputato a giustizia. Non fu scritto per lui ma per noi, dice l'Apostolo, il fatto che Dio imputi agli uomini come atto di giustizia la fede e non la conoscenza. La conoscenza infatti possiede una disposizione dell'animo incline a far la prova, se così si può dire, e accetta solamente quello che viene conosciuto, mentre la fede dei cristiani non è così. Essa infatti è sostanza delle cose sperate, non di quelle conosciute, mentre quello che si possiede non si spera. Quello che si possiede, dice l'Apostolo, sempre Paolo, come si può sperarlo se lo si possiede? Invece quello che sfugge alla comprensione, la fede lo rende nostro, perché con la propria certezza ci promette quello che non appare. Così dice infatti l'Apostolo a proposito della fede: rimase saldo come se vedesse colui che è invisibile. Vano è dunque colui che, per mezzo della conoscenza, che è vana e gonfia, dice di essere in grado di conoscere la sostanza di Dio. Quindi la conoscenza, quindi la domanda, l'interrogazione, la problematizzazione è posta in misura, come dire, come secondaria rispetto alla fede, perché la fede promette ciò che non si ha. Naturalmente lo promette, mentre la conoscenza, mentre l'interrogazione, eccetera, non promette nulla, ma mostra ciò che il pensiero è in grado di fare. La fede nell'ineffabile è fondamentale. Ed è il fondamento dell'estasi mistica, naturalmente. Perché l'ineffabile è quella verità epistemica che è a fondamento di ogni credenza, di ogni supposizione, di ogni pensiero. Come sappiamo, deve rimanere ineffabile, cioè non deve poter essere argomentata. Deve rimanere argomento di fede. Che ci sia una verità è una fede. Sia fede che ci sia, e sia fede che ci sia, perché se non ci fosse, sarebbe un grossissimo problema, che vorrebbe dire che tutto ciò che affermo non ha alcun fondamento. E infatti, perché dice 197 al punto 98? Ma il discepolo dei Vangeli e della profezia crede che esista colui che è, perché si basa sulle parole dei santi e sull'armonia di tutto ciò che si vede e sulle opere della provvidenza. Che cosa sia però e come sia, non lo indaga, perché lo ritiene inutile e vano insieme, e quindi non procurerà all'errore alcun ingresso a danno della verità. Nella curiosità, infatti, trova il suo posto anche il ragionamento sbagliato. Mentre quando ogni curiosità rimane inerte, insieme con lei viene troncata via sicuramente anche ogni possibilità di errore. Siete andato sotto. Bravo. Sì. Infatti, dice paragrafo 25, non sarebbe stato forse più sicuro per tutti seguire il consiglio della sapienza e non cercare le realtà troppo profonde, ma tranquillamente conservare per se stessi, sicuro e inviolato, il semplice deposito della fede? Ora, sono cose scritte un po' di anni fa. Il padre Cappadoce, era del IV-V secolo,
i tempi della Prima Repubblica, di Atene.
Ecco, dicevo, sì, è stato scritto allora, ma potrebbe essere detto tranquillamente anche oggi. Non sarebbe più sicuro evitare di cercare realtà troppo profonde, ma tranquillamente conservare per sé un sicuro, inviolato, no? Deposito della fede, cioè ho fiducia, per esempio, nella tecnologia, no? O nella scienza. Questa fede mi dà la sicurezza, mi mette tranquillo, anziché andare a cercare realtà troppo profonde, che non si sa cosa si prova poi. E ancora, al paragrafo 26, allo stesso modo anche tutte le parole che la Sacra Scrittura ha trovato per esaltare la gloria di Dio, significano una delle caratteristiche conosciute a suo proposito, perché ciascuna fornisce una sua propria indicazione. Per mezzo di esse noi conosciamo la sua potenza, o il non ammettere in sé il peggio, o il non prevenire da una causa, o il non essere circoscritto da un limite, o il possedere il dominio su tutto l'universo, o insomma qualcosa che lo riguarda, ma la sostanza stessa è stata lasciata inesplorata, in quanto non comprensibile dalla mente e non esprimibile dalla parola. E la dottrina dei santi prescrisse che fosse onorata con il silenzio, proibendo la ricerca delle sue realtà più profonde e dicendo che non si deve proferire parola davanti al volto di Dio. Insomma, la sostanza deve rimanere praticamente inviolata, deve essere lasciata inesplorata, perché non è comprensibile dalla mente. Qui ci sono in nuce tutti gli strumenti utilizzati poi nel corso dei millenni, dalla politica, dalla persuasione, no? Ancora oggi molte persone pensano, anzi sono sicure, che sia meglio non pensare troppo, non indagare troppo. Come diceva, io non ne ho poche idee, ma sicure.
Volsi così colà. Sono sicuro che così vuole.
C'è 201, punto 115, paragrafo 28, seconda riga. Se infatti con il ragionamento uno scomponesse nei suoi elementi costitutivi quello che se ne vede e spogliandolo delle qualità cercasse di osservare il sostrato in sé e per sé, che cosa potrà comprendere in tal modo? Io non riesco a vederlo. Quando infatti tu togli al corpo il colore, la figura, la solidità, il peso, la quantità, la posizione del luogo, il movimento, l'attitudine a fare, a subire,
cioè, le categorie.
Esattamente. L'essere in una certa relazione con una cosa, ma nessuna di esse, di nessuna di tutte queste peculiarità costituisce di per sé il corpo, mentre tutte riguardano comunque il corpo. Che cosa rimane che possa ammettere la definizione di corpo? Noi non siamo in grado di vederlo per conto nostro, né ce l'ha insegnato la Scrittura. Soltanto Dio lo conosce. Qui è ancora presente questa idea, presso pratica in buona parte, no? Che se si tolgono tutte le categorie non rimane più niente, la sostanza scompare anche lei, che è esattamente il ragionamento di Aristotele, poi corretto da Porfirio,
una super sostanza.
Esatto, si mantiene e si conserva la sostanza, che non scompare anche quella, siamo rovinati. Però è ancora presente questa idea, no? Che nel linguaggio, nelle parole, nel discorso, se togli tutte le categorie, scompare anche la cosa stessa. E questo è interessante perché poi, quando la logica diventa una dottrina, questo aspetto scompare. Perché la logica si è cominciata a un certo punto a pensare, a supporre che fosse in grado di supplire questo problema attraverso il calcolo logico. Qui dà ancora un'indicazione, pagina 206.139, la nostra mente coglie qualcosa relativamente all'oggetto cercato perché ci serve del contatto che le hanno procurato i ragionamenti, cioè similitudine, mentre un'altra caratteristica di Dio la concepisce proprio perché è impossibile vederlo, e se così si può dire, considera una chiara conoscenza proprio il fatto che l'oggetto cercato è al di sopra di ogni conoscenza. Cioè, la sostanza e le categorie, no? Ma essendo le categorie, questa sostanza è molteplice, non è mai unitaria, non è mai identica a sé. E quindi occorre un qualche cosa che sia al di sopra, appunto, la super sostanza di cui parlava Porfirio. Che la soluzione adottata ecco, qui invece c'è una cosa interessante che, scusa, pagina 208, al punto poco prima del 149. Dio infatti non è una parola e non possiede la sua esistenza in una voce o in un suono. No, dice, Dio è in sé e per sé, e qui mi è scappato. Dio è in sé per sé quello che crediamo. Quello che crediamo che sia, mentre coloro che lo invocano lo chiamano non come effettivamente è, che è inesprimibile, eccetera. No, dice Dio è in sé per sé quello che crediamo che sia. E noi lo crediamo. È curioso che abbia aggiunta questa considerazione, che nega tutto ciò che ha detto in precedenza. Dio non può essere ciò che noi crediamo che sia.
Però c'è il problema della grazia di Agostino, no? Quindi
sì, certo, la grazia ti fa vedere Dio, però non può essere ciò che noi crediamo che sia, deve essere quello che è, non per merito mio. qui a pagina 223, al punto 213, parlando del padre e del figlio, no? Questo elemento deve essere creato o increato? No. Parlando del figlio. Ma non è possibile dire che è creato, perché la parola del padre gli fu prima che prendesse sostanza il creato, e non vi è nulla di increato, ad eccezione della natura di Dio. Se dunque non esisteva il creato, e se la parola ricordata nella Genesi del mondo precedeva la creazione, allora colui che dice che le parole e suono di voci sono significati dal Padre, che cosa intende che sia l'elemento intermedio tra il Padre e il Figlio con il quale la voce poté conformare le parole? Qui si ripropone il problema dell'intervallo, no? Tra Padre e Figlio. Se Dio ha creato il figlio, perché in fondo la tesi di omonima di Ariano, se Dio ha creato il figlio vuol dire che tra padre e figlio c'è una distanza. E se c'è una distanza è un problema, perché questa distanza è sempre non misurabile in nessun modo.
Ok, stavo ripensando, tra l'altro, che senza la super sostanza di Porfirio non sarebbe neanche possibile pensare il dogma trinitario, quello di Nicea, perché in effetti se la sostanza è ciò che se ne dice, padre e figlio, dico due cose diverse.
Esattamente, che è quello che sosteneva
no.
Ario.
Ario.
Sì, sì, è un omino, certo. Eh sì. 227.
Mi parrebbe quasi a questo punto che più che cioè che Plotino abbia in un certo senso una prassi del cristianesimo, e che invece sia proprio Porfirio a dare la base della teologia cristiana.
E ha risolto il problema fondamentale. Se non si risolveva quello non si andava da nessuna parte. È vero, tutta la teoria trinitaria non si sarebbe potuta costruire. E come la costruisci se la sostanza, se Dio è ciò che se ne dice? Come gli scappa di dire con Dio quello che crediamo?
Il punto rilevante dell'Eneadi è la grazia poi di Agostino, cioè sentire Dio,
esatto.
Sentire uno.
Sì, certo. Dove dice, dunque siamo in paragrafo 52, più o meno a metà di questo paragrafo, dice a un certo punto, Mosè, ponendo al primo posto che Dio disse che fosse fatta una certa cosa, si rappresenta la potenza che dà impulso alla sua volontà, e aggiungendo, e così fu fatto, mostra che nella natura di Dio non c'è nessuna differenza tra volontà e operazione. Questa cosa qua che dice Gregorio, sempre contro Eunomio, ci serve perché Eunomio sosteneva invece che i cristiani sostenessero che in fondo le cose Dio le ha fatte per passione, no? E quindi sminuendo Dio invece dice Gregorio di Nissa che no, non è che le ha fatte per passione, non è che le ha pensate e poi le ha fatte, ma dicendole erano già fatte, con il semplice dirle, no? Queste apparono così, no? Ecco. Punto 236. La nostra parola, infatti, in principio non era, ma fu fatta insieme con la nostra natura, e non si vede in una esistenza sua propria, ma, come dice in un passo il nostro maestro Basilio di Cesarea, scompare insieme al suono della lingua, e non è possibile vedere nessun'opera di questa parola, perché essa possiede la sua sussistenza solamente nella voce e nella lettera. Invece, la parola che proviene da Dio è Dio, parola che era nel principio e che dura per sempre, grazie alla quale tutte le cose sono e hanno avuto sussistenza. Essa sovrintende all'universo e possiede tutta la potestà su quello che è nel cielo e su quello che è sulla terra, eccetera. La parola non scompare, e qui ci siamo sbarazzati anche di Eraclito, perché la parola di Dio è sempre stata e sempre sarà immutabile e identica a sé, e quindi non svanisce dicendosi, perché Dio ha detto delle cose, come dice anche nella Bibbia, no? Dice e quella cosa è stata fatta, ma la sua parola, siccome scompare come tutte le parole, allora scompare anche la cosa fatta insieme, visto che sono la stessa cosa, cioè creando distrugge, quindi non crea niente. Ora qui facciamo un'operazione, perché saltiamo tutto il libro terzo, che è fatto unicamente di un'infinità di esempi che servono a confermare tutte le cose che ha detto nei primi due libri. E siamo a pagina 518. Ma dice, cita Eunomio, in quanto l'unigenito stesso riporta al Padre la denominazione conforme alla divinità.
Dove siamo? 518 all'inizio?
Sì.
Ah, sì.
Dunque l'unigenito riporta al Padre la denominazione conforme alla divinità in quanto dovuta a lui solo. Infatti colui che ha insegnato che l'essere chiamato buono conviene solo a colui che è la causa della sua propria e di ogni bontà, e riconduce a quello tutto ciò che è già stato fatto buono, a maggior ragione non potrebbe appropriarsi della signoria sugli esseri che una volta furono fatti e della denominazione di colui che è. Ebbene, finché Eunomio nascondeva la sua bestemmia sotto certi veli e senza farsi notare, accostava quelli che erano da lui ingannati ai raggiri dei suoi ragionamenti. Io pensavo che si dovesse prestare attenzione alle sue malefatte nascoste e, per quanto era possibile, mettere a nudo con il ragionamento la rovina. E qual è la malignità? E la malignità è quella che attribuisce la bontà naturalmente soltanto al non generato, che lui non chiama il Padre per via del problema di prima, ma lo chiama il non generato, e quindi toglie la bontà al figlio.
Grazie.
Eh sì, perché se toglie la bontà al figlio significa che il figlio non è più venuto per salvarci, perché tutta questa bontà non gli appartiene, è venuto a fare un giro turistico. Ora qui facciamo un altro passo in avanti, siamo a pagina 591. All'inizio, la fede dei cristiani, che secondo l'ordine del Signore fu annunciata dai discepoli a tutte le genti, non proviene dagli uomini né grazie agli uomini, ma grazie allo stesso nostro Signore Gesù Cristo, il quale è Logos e vita e luce e verità, il Dio e sapienza e tutto quello che è secondo la sua natura. Naturalmente, per sostenere questo deve avere, come ha fatto, 4.000 esempi, no? Per dimostrare che invece Dio e il figlio sono la stessa cosa. E non come pensano gli ariani, quindi un omio, sono due sostanze diverse.
E quindi sostanzialmente renderli sinonimi attraverso un'analogia.
Più che sinonimi, sì, è lo stesso nome, però hanno anche la stessa sostanza.
Confonderli, in certo senso.
No, mai questo.
Ma quello che retoricamente si fa, se continua a portare esempi, non è dire che sono separati,
sono delle ipostasi, ma queste ipostasi si rivolgono a un'unica sostanza.
No, certo, però quello che dico è che poi l'operazione retorica che viene fatta, pur ammettendo l'unicità della sostanza e mantenendo le due persone, che erano separate, continuano a fare esempi per dire che...
Per contraddire un omio.
Sì, sì.
Dunque, dice, la fede dei cristiani, sono cominciate a discepoli per esempio, non proviene dagli uomini, ma dal nostro Signore Gesù Cristo, il quale è Logos, vita, verità, eccetera, eccetera. Si fece in una realtà simile all'uomo e prese parte alla nostra natura in tutto nella somiglianza, ad eccezione del peccato. Costui fu visto sulla terra e visse tra gli uomini. E fece tutte queste belle cose. Nella confutazione di un altro piccolo saggio di Eunomio, confutazione della professione di fede, dove riprende le stesse cose naturalmente. Ecco qui. Riassurda un po' tutta la questione al paragrafo 2. Dice, poiché dunque questo insegnamento è esposto dalla verità stessa, no? L'insegnamento che Dio è tutte queste belle cose, se gli inventori delle sciagurate eresie escogitano qualcosa di perverso per distruggere la parola divina, sì, da chiamare il padre invece che padre, creatore e artefice del figlio, e il figlio invece che figlio, opera e creatura e fattura. Quindi negano la processione. E lo Spirito invece che Spirito Santo, creatura di creatura, e opera di opera. E tutto quello che piace dire riguardo allo Spirito ai nemici di Dio, ebbene tutto questo noi lo chiamiamo negazione della natura divina che ci fu rivelata in questo insegnamento, e trasgressione. Insomma, tutto ruota intorno al fatto che sia possibile che da un elemento si proceda a un altro senza soluzione di continuità. Ipotesi del continuo. Soltanto se si ammette l'ipotesi del continuo, usiamo questo termine, allora è possibile pensare l'unità, l'identità a sé, perché se non c'è questo continuo, l'identità a sé del padre si sgretola, chiaramente, perché non è più lui l'identità, ma è identità, ma c'è anche quest'altra cosa, quindi non è più identico. E cioè la Trinità, siccome bisogna mantenere questi tre elementi, perché la Bibbia lo dice che sono tre, e allora bisogna fare in modo che questi tre siano uno, identico a sé, perché Dio è identico a sé, non può essere differente da sé, se non sarebbe più Dio. E questo è il principio cardine di tutto il discorso di il padre Cappadocia. La necessità del continuo. E poi la necessità stessa del linguaggio, in fondo, cioè la necessità che ci sia un passaggio continuo dall'antecedente al conseguente, che renda cioè il pensiero possibile, perché il pensiero è possibile, cioè può giungere alle sue conclusioni, qualunque esse siano, solo se dalla premessa si passa necessariamente a una conclusione, cioè non c'è il salto, non c'è nulla in mezzo tra l'uno e l'altro. È questo che sottolinea anche Gregorio di Nissa, non c'è uno spazio tra i due.
Mi renderebbe distinguibile questo spazio.
Sì, certo. Ma questa è anche la condizione di esistenza del pensiero e quindi di tutto ciò che il pensiero ha costruito. Il fatto che da un elemento si possa passare all'altro in una sorta di continuità, quindi potremmo dire con Plotino di processione, no? Poi Plotino non sapeva bene alla fine come mai avvenisse questo fenomeno, però ormai l'ho scritto, ho fatto mille pagine, non è che adesso butto via tutto, no?
Soprattutto non avevo voglia di scrivere nel 3000.
Dico basta. E questo è l'elemento importante che a noi interessa, che è della teologia in quanto tale, non è che si porti più di tanto, ma ci interessa la teologia perché, come abbiamo detto tante volte, è la, non so se la prima, ma sicuramente una delle più importanti teorie del linguaggio. E a noi interessa intendere il linguaggio. Perché? Perché intendendo come funziona il linguaggio, intendiamo come funzionano gli umani, che sono la stessa cosa. Gli umani sono il linguaggio. Gabriele potrebbe domandare legittimamente, perché ci interessa sapere come funzionano gli umani?
Non abbiamo altro da fare.
Ecco, beh, questo potrebbe essere. No? Ma in ogni caso, il linguaggio ha bisogno di quelle cose che la teologia trinitaria ha voluto stabilire, riferendole sì a Dio, certo, va bene, ma perché altrimenti non è possibile pensare senza questa, chiamiamola adesso così, ipotesi del continuo, non c'è argomentazione possibile, non c'è pensiero possibile, perché questo salto che c'è tra l'antecedente e il conseguente, tra la protasi e la podosi, come dicono gli antichi, senza questo, se c'è questo salto, allora interviene quello che diceva Aristotele, che aveva inteso benissimo la questione, interviene di Parken, lo decido, è così, va bene. Certo, ma perde il carattere di necessità, cioè tutte le conclusioni cui giungo, tutte le decisioni che prendo, tutte le cose che penso, alle quali credo più o meno, cessano di essere sostenibili. E diventano racconti possibili a fianco di infiniti altri racconti possibili. E nient'altro che questo. Cioè tutte le cose che credo più, anche quelle che, alle quali credo più fermamente, che necessariamente è così, questo è solo un racconto a fianco di infiniti altri racconti, altrettanto sostenibili, altrettanto plausibili, altrettanto argomentabili. E questo naturalmente costituiva e costituisce a tutt'oggi un enorme problema.
Sì, perché in questo modo si nega la padronanza sul linguaggio.
Esattamente.
Che, oltretutto, diciamo, è la funzione che ha Dio.
Sì, certo. Sì.
Non siamo più padroni di quello che diciamo.
La padronanza sul linguaggio è la padronanza per antonomasia, direi. In fondo tutta la come si chiama, tutta la propaganda, no? È un tentativo di padroneggiare il linguaggio, fare in modo che le persone credano che una certa cosa voglia dire quella cosa là e non altre, ma solo quella. Cioè la padronanza sul linguaggio si fonda sulla eliminazione della polisemia, cioè della molteplicità dei significati. Ora a questo punto,
come dice Dio, che consente la padronanza sul linguaggio perché è il referente ultimo.
Esatto, è il significato unitario.
È il referente, dice, qualunque cosa a quel punto lì diventa calcolabile.
Sì, qualunque cosa procede da lui e torna a lui. Questo è Plotino, nell'uno o nel forno. La dialettica hegeliana è questo.
Poi il mito della razionalità anche questo.
Sì, sì, certo.
Razionale è calcolabile, padroneggiabile.
Il mito della razionalità si fonda sulla dottrina, cioè sulla logica in quanto dottrina, non in quanto meccanismo retorico, perché è questo la logica, è un meccanismo retorico, né più né meno. Ora, tutto questo ci porta a dover considerare con maggiore attenzione la questione dell'estasi mistica, cioè della visione della verità assoluta. Quella visione che ciascuno ha, come dicevamo forse qualche volta fa, ogni volta che propone un suo pensiero, una sua supposizione, eccetera, no? È come se vedesse Dio in quel momento, come se fosse in contemplazione dell'assoluto, perché la mia idea, no? Ciascuno immagina che la sua idea sia l'assoluto, non una fra le tante. Questo si dice prima come captatio benevolentiae. È solo una mia opinione, però provate a dire il contrario, no? È solo la mia opinione, vabbè. Ma dicendo la sua opinione sta dicendo l'assoluto, e l'assoluto è la verità epistemica, è Dio. Quindi dicendo la sua opinione sta dicendo che cos'è Dio e quindi che cos'è che deve essere adorato, che cos'è che deve essere contemplato, che deve essere più propriamente ancora, che cos'è ciò a cui ciascuno deve sottomettersi, che poi l'assoluto porta alla sottomissione
assoluta,
eh?
Assoluta
ovviamente.
In effetti l'estasi mistica, essendo così, diciamo, presa in questa visione dell'assoluto, ovviamente è una sorta di delirio di onnipotenza.
Sì, ma ha ragione il Bernini in fondo, perché la visione della verità assoluta, della verità esistente, è il godimento assoluto, non ce n'è un altro più grande, no? E infatti il cristianesimo pone la visione di Dio come il massimo grado, ne parla anche Dante, no? Quando arriva in cima vede la luce.
In un certo senso, forse ne avevamo già parlato, è l'approccio cristiano per recuperare la materia nel ritorno all'uno, cioè dare al piacere un valore scatologico.
Sì.
Anche su questo.
Questo lo si sente.
Sì.
La dottrina della salvezza è fondamentale ovunque. Perché in fondo, dicendovi, no, se io dicessi come stanno veramente le cose, vi salverei dall'errore, perché voi non sapete come stanno le cose, ma io, siccome sono io, vi dico come stanno le cose e quindi vi salvo dall'inganno, dall'errore, dai falsi profeti, soprattutto, che sono terribili quelli. E quindi è sempre una operazione soteriologica,
è sempre una presenza erotica di godimento.
Sì, Teresa Bernini ha detto tutto quello che c'era da dire. È l'estasi mistica, è il vedere la verità, il massimo godimento, cioè la vera ragione è il massimo godimento. E la vera ragione sull'altro che riconosca la mia ragione. Questa è l'apoteosi del godimento. Questa è l'estasi mistica.
Ah, tra l'altro, è una cosa che io penso con tutti i giorni. Lei ha detto apoteosi, no? E a come, perché si ricorda il mercoledì scorso che avevamo detto, pensato a una piccola ricerca da fare sul significato di estasi,
sì,
antecedente ai padri cappadoci, ecco.
Sì.
Ho pensato proprio all'apoteosi. Cioè al fatto che nel rapporto col divino gli antichi al massimo, come la deificazione degli imperatori romani, c'era l'apoteosi, andare fra gli dèi, ma loro stessi riconoscevano che questi erano dei capricciosi, litigiosi, concupiscenti, cioè che rappresentavano tutto lo spettro dei litigi e dei capricci umani, ma per loro il massimo riconoscimento era l'apoteosi. Con l'estasi cambia anche quindi la forma del massimo piacere,
sì,
che si può ottenere in vita.
I greci, gli dèi rappresentavano un po' quelle che erano le vicende della vita, no?
Dei supereroi.
Sì, ma comunque la vita non è mai un continuo, c'è il momento felice, il momento brutto, eccetera, però tutto era riferito a un dio, no? Alla fortuna o altre cose, no? Quindi non c'era l'uno.
Esatto.
Non c'era l'uno.
No, al limite si poteva diventare uno dei dèi.
Esatto. Perché era il molteplice della vita proprio.
Sì, l'uno è invenzione di Plotino.
Invece la questione erotica ha a che fare proprio con l'uno.
Con il cogliere l'uno.
Con il cogliere l'uno, già da Platone.
La questione erotica ha a che fare con la vera ragione. E l'essere riconosciuti come portatori della verità. Questo è l'erotismo più sfrenato. E su questo ecco che ero incerto adesso se leggere il bello come vero di Sartre, perché introduce la questione, anche se non è che ci siano grandi riflessioni teoretiche, non ci sono, però dà delle informazioni che possono essere utili. Oppure passare direttamente a Bonaventura, l'itinerario dell'anima a Dio, che è il percorso che porta
a me,
esattamente.
Ah, direi forse quello. Direi forse quello.
Quello?
Così.
Dai, passiamo questo qua. Non c'è tantissimo da dire su questo, sono segnato poche cose, che però possono esserci utili. Per cui magari leggiamo rapidamente, poi passiamo a Bonaventura, che ci dice come si raggiunge estasi di Teresa d'Avila.
La scultura più bella del Bernini.
Beh sì, mi
è mia preferita, la fanno bene.
C'era il suo motivo.
È quello che probabilmente controllano. Avevano questa idea fissa della sessualità, no? Cioè da controllare, perché la vera sessualità è quella.
Eh sì. Eh sì. È l'estasi mistica, certo.
È un po' cortese. Nell'ambito.
Sì, è la vera ragione. Riportata oggi, in buona parte attraverso Hegel, all'animo bella. Colui che gode, no? Però, come dire, schernisce questo suo godimento attraverso la sofferenza. Da una parte gode, dall'altra soffre perché gli altri ancora non sanno. Esatto. Tutte cose che vedremo per arrivare poi all'apoteosi con Tommaso, e Tommaso lì proprio è la logica come dottrina che si instaura nel discorso degli umani. Va bene, ci fermiamo qui per questa sera. Abbiamo saltato, come vi dicevo, il terzo libro, il terzo sì, perché è mortale.
Va bene, lo chiedo.